il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Addio alla Lati. Il piano di salvataggio non ha prodotto i risultati sperati. L'azienda casearia ticinese chiuderà nel corso dell'anno una decina i licenziamenti. Secondo giorno all'AIA nel processo contro Israele, accusato di genocidio verso il popolo palestinese. È il turno della difesa che dice l'operazione a Gaza è legittima e giustificata dall'attacco del 7 ottobre. Sono stati 5, secondo un primo bilancio, i morti in Yemen a causa dell'attacco britannico-americano contro gli Houthi in risposta ai continui bombardamenti alle navi cargo. Parte la campagna per il referendum contro il finanziamento uniforme delle cure, che per il sindacato VPOD è antisociale, antidemocratico e farà aumentare ancora i premi delle casse malati. E poi ampio spazio alle importanti elezioni a Taiwan e la fotografia del nuovo governo francese, che vede una maggior presenza di ministri di destra. Per lo sport, soprattutto sci, con il Super G di Zhao Hengzhe, vinto dall'austriaca Hütter, terza Lara Gutberami, e quello maschile di Wengen, che è appena iniziato. Si è scritta oggi la parola fine ad un capitolo della storia casearia ticinese, perché è stata appunto ufficializzata stamattina a Sant'Antonino la chiusura della Lati. Questo comporterà innanzitutto la perdita di una dozzina di posti di lavoro. Marcello Ierace, tu sei stato alla conferenza stampa in cui è stato fatto l'annuncio. Cosa è emerso?
Si è detto fondamentalmente che non c'erano alternative e quindi l'unica soluzione era una chiusura coordinata delle attività di Lati, e questo non significa fallimento. Ad un passo dal fallimento, lo ricordiamo, si era però arrivati già 5 anni fa. A salvare l'azienda era arrivata la ZMPL, la cooperativa dei produttori di latte della Svizzera centrale. Aiuti erano giunti anche dal cantone e dalla federazione ticinese produttori di latte. Sono stati fatti in questi anni degli investimenti consistenti che hanno anche portato importanti riconoscimenti per i formaggi prodotti dalla Lati.
E allora cos'è che non ha funzionato?
A determinare questa situazione sono stati diversi fattori. Innanzitutto l'immobile di Sant'Antonino, definito gigantesco, troppo grande dunque in rapporto alla quantità di latte lavorato. L'aumento dei costi dell'energia ha poi influito pesantemente, ma a risultare letale per i conti della Lati è stata da una parte l'impossibilità di trovare in questi anni degli sbocchi di mercato oltre San Gottardo e dall'altra la crisi del franco svizzero, come ci ha confermato appunto Carlo Croci, presidente del consiglio di amministrazione della Lati.
Abbiamo fatto tanti lavori, tanti investimenti, abbiamo migliorato tanto la qualità del prodotto, ma l'evoluzione del cambio euro-franco alla fine ha fatto sì che soprattutto il canton Ticino si rivolgesse altrove per i propri acquisti, e questo non permette di continuare l'attività.
L'attività cesserà il prossimo 30 giugno, una parte della produzione sarà trasferita alla Cetra di Mezzovico, un'altra al caseificio del Gottardo, società queste che assorbiranno anche parte dei 21 dipendenti di Lati. A rimanere senza impiego si trovano però attualmente una dozzina di persone, per le quali è stato garantito si sta lavorando con i sindacati, cantone e altri partner commerciali per valutare delle soluzioni.
Sempre in Ticino ci sono stati 2 arresti dopo l'incendio di ieri al centro richiedenti l'asilo di Pasture a Novazzano. Sono finiti in manette un 27enne ed un 16enne 17enne algerini, entrambi residenti nella struttura. Sono accusati di incendio intenzionale. All'origine del rogo, lo ricordo, c'era un materasso in fiamme in una camera situata al pian terreno. Sono inoltre state ordinate delle verifiche mediche per determinare la reale età del presunto minorenne. Adesso andiamo all'estero, andiamo all'AIA, dove è in corso il secondo giorno di udienza alla Corte Internazionale di Giustizia, dove Israele è chiamata a rispondere di genocidio dei palestinesi.
It is in response to the slaughter of October 7th, which Hamas openly vows to repeat,
and to the ongoing attacks against it from Gaza. In risposta al massacro del 7 ottobre e alle continue minacce di Hamas, che Israele esercita il diritto di usare tutti i mezzi legittimi a sua disposizione per difendere i suoi cittadini e ottenere il rilascio degli ostaggi. Questa era la voce del consigliere legale che al Tribunale Internazionale dell'AIA difende Israele. E all'AIA ritroviamo il nostro inviato Emiliano Bossa. Allora Emiliano, a che punto è l'udienza e quali sono gli argomenti presentati da Israele in sua difesa?
Buongiorno, l'udienza è ancora in corso, ma l'architrave della difesa di Israele è apparsa chiara fin dall'inizio. I legali dello Stato ebraico subito in apertura hanno definito, citiamo, come profondamente distorta sul piano fattuale e legale l'accusa presentata ieri dal Sudafrica qui appunto alla Corte Internazionale di Giustizia. Israele ha incentrato la sua difesa su due basi. La prima l'abbiamo appena sentita nella voce in originale. Lo Stato ebraico dunque ritiene di avere il diritto di usare, proprio come abbiamo sentito, tutti i mezzi legittimi alla sua difesa, che arriva in seguito all'attacco e alle atrocità compiute da Hamas il 7 ottobre contro civili, militari israeliani, con oltre 1200 persone uccise e più di 130 tuttora in ostaggio a Gaza. L'altro elemento che è apparso chiaro, stando ai suoi avvocati, Israele fa di tutto per evitare le perdite di civili definite tragiche, ma invece, secondo Israele, è proprio Hamas a mettere in atto una strategia che prevede l'uso di infrastrutture civili nella striscia, case, scuole, moschee e anche ospedali, secondo Israele, per attività militari che mettono esse stesse a rischio, a repentaglio la popolazione palestinese. E in risposta alle accuse del Sudafrica di impedire l'accesso agli aiuti umanitari, i legali israeliani sostengono invece ancora una volta che sia Hamas a gestirli in modo improprio, limitando la distribuzione agli abitanti.
Emiliano, ieri il Sudafrica aveva sostenuto l'intento genocidario di Israele con le dichiarazioni dei vertici stessi istituzionali e militari di Israele. Cosa risponde adesso su questo punto?
Beh, ha usato altre dichiarazioni ufficiali proprio per smontare questa accusa. La delegazione di avvocati ha citato per esempio una affermazione del premier Netanyahu di un paio di giorni fa in cui si dice che la guerra è contro Hamas e non contro i palestinesi. Una dichiarazione che, a dire il vero, è venuta solo dopo l'istanza presentata alla Sudafrica qui all'AIA a fine dicembre. Ma questo è uno dei punti centrali del processo, cioè dimostrare da parte del Sudafrica l'intenzionalità israeliana di commettere genocidio. E secondo quanto abbiamo sentito ieri qui dalla parte dell'accusa, appunto, del governo di Pretoria, sarebbe sufficiente leggere alcune delle dichiarazioni di esponenti governativi e militari dello Stato ebraico. Gli avvocati israele hanno ribaltato la prospettiva, dicevo, elencando altrettante dichiarazioni in cui si afferma la volontà di evitare vittime civili, e hanno ribadito che a loro avviso Israele si starebbe difendendo sul piano militare nel pieno rispetto del diritto umanitario e delle convenzioni internazionali. Ricordiamo comunque che nonostante queste affermazioni in aula, l'ultimo bilancio fornito dalle autorità sanitarie di Hamas è di oltre 23.000 morti, di cui più della metà donne e bambini.
Ecco, appunto, un ultimo aspetto, forse il più importante, almeno breve termine: il Sudafrica chiede alla Corte misure urgenti per fermare le operazioni militari di Israele. Ecco, questo appare verosimile dopo le argomentazioni di difesa degli israeliani di oggi?
È difficile fare previsioni in questo momento. Il Sudafrica ieri aveva chiesto ai 15 giudici di questo tribunale dell'ONU di decidere rapidamente, non tanto sul merito dell'accusa di violare la convenzione sul genocidio, questo è il cuore della questione e che richiederà parecchio tempo, ma di decidere in base all'urgenza di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. E questo servirebbe, secondo il Sudafrica, per evitare ulteriori vittime civili. Oggi gli avvocati israeliani chiedono alla Corte di respingere questa richiesta perché, a loro parere, sospendere le operazioni militari limiterebbe la capacità di Israele di difendersi dall'attacco di Hamas, che a loro dire è tuttora imminente e reale.
Emiliano Bossi in diretta dalla Corte all'AIA. Adesso ci occupiamo di un aspetto che è collaterale alla guerra a Gaza. cioè la situazione nel Mar Rosso, in un attacco senza precedenti negli ultimi decenni. Stati Uniti e Regno Unito la scorsa notte hanno lanciato più di 70 raid missilistici contro lo Yemen. Sono state colpite postazioni del governo yemenita filo-iraniano, incarnato dal movimento armato Houthi, nella capitale Sana'a e anche in altre città. Gli Houthi parlano di almeno 5 persone uccise. Per un aggiornamento sulle reazioni internazionali e su questo sviluppo, siamo in collegamento con il nostro collaboratore da Beirut, Lorenzo Trombetta.
Buongiorno. Oltre alla Francia, che ha preso posizione a favore dei bombardamenti di Washington e Londra contro gli Houthi a Sana'a e in altre città, c'è da registrare la ferma reazione dell'Iran, da anni alleato il movimento armato yemenita e che guida il cosiddetto asse della resistenza anti-israeliano, formato a Hezbollah, Hamas, Jihad Islamico e appunto gli Houthi yemeniti. La Repubblica Islamica ha detto che con questo attacco, definito una flagrante violazione della sovranità dello Yemen, gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore strategico. Dello stesso tono la reazione degli Hezbollah libanesi, secondo cui, con i raid di questa notte, gli Stati Uniti dimostrano di essere complici dei crimini israeliani in corso a Gaza. La Cina, dal canto suo, si è detta molto preoccupata per l'inasprimento della violenza nel Mar Rosso, mentre la Russia ha denunciato l'avvio di un'escalation con effetti devastanti.
Di fronte a questo scenario si concretizza effettivamente il tanto temuto allargamento del conflitto a tutta la regione, ma chi sono, Lorenzo, gli Houthi dello Yemen?
Gli Houthi sono in Occidente definiti ribelli perché sostenuti dall'Iran, ma da 10 anni costituiscono la principale forza militare e istituzionale del martoriato paese arabo. Controllano la capitale Sana'a con tutti i ministeri e con la banca centrale, oltre a vaste regioni del centro e del nord del paese. L'Arabia Saudita ha finora tenuto un atteggiamento cauto sulla nuova crisi, ma gli Houthi sono da anni in lotta con le forze yemenite filo-saudite e con quelle sostenute dagli Emirati Arabi Uniti. Negli anni, grazie all'Iran, il governo filo-iraniano di Sana'a ha sviluppato un arsenale militare capace di colpire con missili balistici e droni obiettivi distanti anche 2000 km. Lo hanno fatto negli anni scorsi con attacchi a installazioni petrolifere saudite degli Emirati e lo hanno fatto nelle scorse settimane sparando sul porto israeliano di Eilat, distante circa 1600 km. Da metà ottobre, poi, quasi ogni giorno, le forze yemenite hanno sparato nel Mar Rosso contro numerosi navi cargo e petroliere dirette verso Israele. E questo ha innescato la decisione degli Stati Uniti di creare una coalizione marittima internazionale, di cui fa parte l'Italia, per proteggere gli interessi di Israele.
E da qui il raid della scorsa notte, ma le conseguenze degli attacchi degli Houthi alle navi cargo iniziano a farsi sentire anche a livello di produzione e anche in Europa. Ad esempio, la fabbrica di auto elettriche Tesla è stata costretta a sospendere gran parte della produzione a Grüneide, vicino a Berlino, per circa 2 settimane. Gli attacchi hanno infatti provocato lo spostamento delle rotte di trasporto, creando un ritardo nelle catene di approvvigionamento delle componenti necessarie alla costruzione dei veicoli. In Svizzera ora, ultimissimi preparativi a Davos in vista del Forum Economico Mondiale che comincerà lunedì, e l'attenzione in queste ore è incentrata sull'imponente dispositivo di sicurezza, soprattutto dopo la conferma che nella località grigionese dovrebbe arrivare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamane la polizia cantonale e l'esercito svizzero hanno informato la stampa sul posto, e allora a Davos noi abbiamo Gianluca Olgiati, al quale chiedo quali sono le ultime novità.
Allora, qui direi che è la solita Davos blindata, come sempre in occasione del WEF, con le aree ad accesso limitato, ci sono anche i primi checkpoint sulle strade e militari ovunque. Il livello di sicurezza aumenterà già da domenica, prima del via ufficiale del WEF, perché è prevista la conferenza sull'Ucraina con 500 partecipanti da 90 paesi. Per le forze di sicurezza questa è un'edizione speciale, l'arrivo di Zelensky rende il tutto ancora più delicato. Il comandante della polizia cantonale grigionese, Walter Schlegel, questa mattina ha paragonato la situazione a quando a Davos venne il presidente americano Donald Trump. Quindi il dispositivo rimane lo stesso, ma il livello di attenzione è stato ulteriormente elevato. Di più, Schlegel ovviamente non vuole e non può rivelare, ha però sottolineato come la situazione geopolitica con la guerra in Ucraina e a Gaza renda la situazione ancora più tesa quest'anno, e ricordo che dal WEF è atteso tra gli altri anche il presidente israeliano Isaac Herzog, oltre al segretario di Stato americano Anthony Blinken. Le principali minacce a cui ci si prepara, oltre al terrorismo, sono attività di servizi segreti e attacchi informatici. Vale anche per l'esercito, che ha un compito di appoggio con un massimo di 5.000 uomini, e qui a Davos poliziotti e soldati in queste ore devono combattere con un avversario in più, il grande freddo. Stamattina qui erano fino a 16 gradi sotto lo zero.
Gianluca Olgiati da Davos. Adesso parliamo della riforma del finanziamento delle cure medico-sanitarie. Subito dopo l'approvazione del Parlamento in dicembre, il sindacato dei servizi pubblici aveva preannunciato il referendum. Oggi è iniziata la raccolta firme. La nuova e unica ripartizione dei costi, indipendentemente dal settore in cui vengono fornite le cure, dice VPOD, mette in pericolo il sistema sanitario pubblico. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Si chiama EFAS, ha avuto una gestazione di ben 14 anni e prevede di uniformare il sistema di finanziamento delle cure, siano esse ambulatoriali, stazionarie, quindi con ospedalizzazione, o di lunga durata, a domicilio o in istituto. La ripartizione decisa dal Parlamento è la seguente: 73,1% casse malati, da intendere come premi la MAL, 26,9% a carico dei cantoni. Per le cure stazionarie lo Stato pagherà meno, si attingerà di più ai premi assicurativi; per quelle ambulatoriali, meno care e che si vuole incentivare, saranno invece le casse malati a versare un po' di meno. Ora coprono tutti i costi, il progetto prevede appunto che lo Stato diventi cofinanziatore. VPOD, lanciando il referendum, contesta già a questo stadio la riforma. A gestire i finanziamenti, quale unico snodo, saranno le casse malati, che si prevede riceveranno dai cantoni 11 miliardi di imposte.
Quello che incassa di più comanda, è così. Se io ho i soldi, io decido.
Beatrice Rosende, segretaria centrale del sindacato. Ma non è finita qui. A peggiorare le cose, afferma VPOD, l'integrazione in EFAS delle cure di lunga durata, destinate a costare sempre di più a causa dell'invecchiamento della popolazione.
I premi per le case malattia vanno a salire tanto, le case malattia dovranno fare dei risparmi, i risparmi nel campo della salute è sempre sul personale, sono i stipendi, anche le dotazioni di personale, e dunque abbiamo questa preoccupazione di vedere che ci saranno meno soldi per fare il lavoro.
La raccolta firme è già sostenuta dall'USS, altre sigle sindacali dovrebbero seguire, i partiti devono ancora posizionarsi.
Il nuovo governo in Francia adesso, nuovo governo che ha visti confermati 10 ministri su 14 con dicasteri accorpati. A sorprendere è un volto nuovo che non lascia nessuno indifferente e che conferma la virata a destra dell'esecutivo del neo primo ministro Gabriel Attal, cui spetta il compito di rilanciare il mandato di Macron dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
È il volto nuovo del nuovo governo, ma Rachida Dati, nuova ministra della cultura, è soprattutto un volto noto nel panorama politico francese che non lascia nessuno indifferente, soprattutto tra i ranghi del partito del presidente Emmanuel Macron, che l'ex guardasigilli, una fedelissima dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, ha definito in passato come un partito di traditori, accusando il precedente esecutivo di dilettantismo politico e giuridico. Eppure Dati ha accettato il nuovo ruolo affidatogli dal giovane premier Gabriel Attal, che negli ultimi tempi si era avvicinato appunto a Sarkozy e che con la nuova ministra della cultura, eppure con quella del lavoro e della sanità, altra sarkozista, Catherine Vautrin, spera di ottenere più facilmente l'appoggio strategico dei repubblicani alla Camera, garantendosi la maggioranza assoluta. È chiaro però che la scelta di Dati solleva critiche e perplessità, innanzitutto per l'estraneità al mondo della cultura, ma è stata la stessa ministra a replicare:
Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas.
Capisco che la mia nomina possa sorprendere, ma io non ne sono sorpresa, ha detto stamane la diretta interessata, già attaccata dalle opposizioni perché indagata per corruzione e traffico di influenze. Ma vale la presunzione di innocenza per il premier Attal, che nel suo governo, dall'accento più conservatore, non solo ha piazzato agli esteri l'ex compagno Stéphane Séjourné, ma ha mantenuto anche i principali tenori come Éric Dupond-Moretti alla giustizia, eppure quelli con mire sull'Eliseo come Bruno Le Maire, rimasto al Dicastero dell'Economia e delle Finanze, allargato all'Energia, e Gérald Darmanin, confermato agli interni, a 196 giorni dalle Olimpiadi parigine.
Domani si svolgono le elezioni presidenziali e legislative a Taiwan, elezioni importanti perché decideranno anche il futuro dei rapporti con la Cina. Il governo di Taipei ha denunciato diversi tentativi di interferenza da parte di Pechino, che ha suggerito in più occasioni che il voto sarà una scelta tra guerra e pace. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, in collegamento proprio da Taipei. Allora, Lorenzo, a che cosa si riferisce il governo taiwanese quando parla di interferenze cinesi sul voto di domani?
Ma il primo piano citato dal governo taiwanese è quello retorico, col governo cinese che sappiamo ha definito più volte questo voto una scelta tra guerra e pace, ma anche tra prosperità e recessione, e proprio sull'economia ha adottato invece una strategia da bastone e carota la Cina, cioè da una parte a poco più di 2 settimane dal voto ha abolito alcune agevolazioni tariffarie sulle importazioni di prodotti taiwanesi, dall'altra ha pubblicato un piano di integrazione economico che rende più facile per i privati taiwanesi stabilirsi e fare affari in Cina continentale. Le autorità di Taipei stanno indagando anche su quasi 200 politici locali che sono stati negli ultimi mesi in Cina in viaggi sponsorizzati, e una candidata dell'opposizione avrebbe ricevuto anche dei fondi in criptovalute da Pechino per la sua campagna. Il governo di Taipei denuncia anche diversi casi di disinformazione, con la diffusione di notizie allarmanti e che mettono in dubbio la sincerità degli Stati Uniti nel voler difendere Taiwan, su siti in lingua cinese creati ad hoc. Negli scorsi giorni è stato molto diffuso sui social anche un documentario con diverse notizie false sulla presidente uscente, la filo indipendentista Tsai Ing-wen, che secondo il governo è stato realizzato con nuove tecnologie di intelligenza artificiale.
Ecco, questo tipo di interferenze può avere un impatto reale sul voto dei taiwanesi?
Ma in realtà gli avvertimenti retorici si sono già mostrati piuttosto inefficaci in passato. Pechino sottolinea sempre i rischi per gli elettori taiwanesi nel votare i candidati del Partito Progressista Democratico, che è al potere dal 2016, e così ha fatto anche questa volta con Lai Ching-te. Ma solitamente più la Cina mostra i muscoli e più i taiwanesi se ne allontanano. Era successo con grande chiarezza nel 2020, alle elezioni precedenti, quando in pochi mesi si erano ribaltati i sondaggi a favore del partito filo indipendentista. Questo dopo la repressione dell'autonomia di Hong Kong, che secondo la prospettiva di Pechino dovrebbe essere lo stesso modello da applicare a Taiwan dopo la riunificazione. Anche per questo forse Xi Jinping ha tenuto un profilo in realtà piuttosto basso sul fronte militare, nonostante negli ultimi giorni si siano osservati diversi palloni aerostatici cinesi proprio sullo stretto di Taiwan. Va poi ricordato che per queste elezioni tra le priorità degli elettori taiwanesi sembrano esserci temi in realtà più concreti come i prezzi delle case e l'inflazione, piuttosto che l'argomento identitario e le relazioni con Pechino.
Abbiamo sentito la posizione della Cina sulle elezioni, adesso parliamo invece della posizione sulla Cina dei candidati alle presidenziali taiwanesi di domani, posizioni che sono molto diverse tra i vari candidati. Per provare a capire quali possono essere gli scenari delle relazioni tra Pechino e Taipei, sempre Lorenzo Lamperti ha intervistato Yan Chen-shen, politologo dell'Università Nazionale di Taipei e tra i massimi esperti dei rapporti tra Taipei e Pechino. Sentiamo.
Lai Ching-te del Partito Progressista Democratico, attualmente al governo, filo indipendentista, ha garantito che manterrà lo status quo e non cambierà la politica della presidente uscente Tsai Ing-wen, dicendosi anche pronto a riaprire il dialogo con Pechino. Può riuscirci?
If China would not talk to Tsai, China would not talk to Lai.
Se la Cina non parla con Tsai, non parlerà nemmeno con Lai. Non avremo nessuna comunicazione tra le due sponde dello stretto. Se Lai fosse davvero in linea con Tsai, potrebbe andare bene, ma ha una retorica molto più populista, un po' come Donald Trump, senza la prudenza di Tsai. Questo potrebbe causare dei problemi. Credo comunque che la Cina stavolta sarà paziente. Cercheranno di assicurarsi che Lai non proceda verso l'indipendenza. E il suo partito ha già garantito che non cambierà il nome del paese, la bandiera o l'inno nazionale.
L'opposizione è divisa tra Hou Youi del Guomindang, il partito tradizionalmente più vicino a Pechino, e Kou Wen-je del Partito Popolare, anche lui dialogante con la Cina. Che cosa può succedere in caso vinca uno di loro?
I don't think Beijing
Non credo che con la vittoria del Kuomintang Pechino avrebbe l'urgenza di raggiungere una soluzione politica. Il dialogo può ripartire riaffermando il consenso del 1992, che afferma l'appartenenza di Taipei e Pechino a un'unica Cina, pur senza stabilire quale tra quella comunista e la Repubblica di Cina, il nome con cui Taiwan è indipendente de facto. Visto il recente appiattimento del consenso del 1992 sul modello un paese e due sistemi di Hong Kong, il Kuomintang potrebbe cercare un nuovo consenso, ma al suo interno credo debba esserci sempre il principio dell'unica Cina. Ko Wen-jen ha invece proposto lo slogan secondo cui cinesi e taiwanesi appartengono alla stessa famiglia. Credo che la Cina possa usare questa sua posizione per avviare i contatti con lui.
Yan Chen-shen, politologo dell'Università Nazionale di Taipei, intervistato dal nostro collaboratore Lorenzo Lamperti. Adesso c'è lo sport. A risentirci.